occhi chiusi sul via vai di faccia che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù. E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 6 minuti, è martedì 5 novembre 2020. Lo so, non è un bel momento perché piove ed è tutto più complicato, c'è da tirar fuori gli stivali, c'è da mettere la mantella ai bambini, c'è da ricalibrare i tempi di percorrenza, lo so, è tutto un filo più complicato. Ma mentre sacramentate per il traffico raddoppiato, mentre infilate il piede nel pozzangherone nascosto, mentre vi affidate al cuore immacolato dell'ombrello, mi raccomando, ricordatevi che la pioggia ha un perché. Se piove c'è una ragione importante. La pioggia non scende perché ha voglia di scendere. La pioggia la manda il Signore affinché si formi la palude che poi la Meloni potrà bonificare. Insomma, c'è un disegno, ma c'è anche un problema, perché se è vero che è l'aratro che traccia il solco, poi è la spada che lo difende. Ma siccome per far la spada ci vuole l'acciaio e per far l'acciaio ci vuole l'ilva, allora tutto si complica e il sillogismo celeste rischia di saltare, perché dopo la povertà è stata abolita anche la siderurgia e allora sono guai. Sulla questione dell'ILVA le posizioni sono chiare, ci si divide tra quelli che non sanno cosa dire e quelli che non sanno cosa fare. Bene, l'importante è che una volta tanto non ci siano ambiguità. E poi però c'è la generazione dei fenomeni, Salvini naturalmente, che inneggia gli operai e spara contro il Conte 2 di dimenticandosi di essere stato fino a 3 mesi fa l'azionista di maggioranza del Conte 1, che sull'Ilva ha fatto ancora più danni, se vogliamo, del Conte 2. E poi Renzi e Calenda, che masticano d'acciaio come il dio Vulcano e sgomitano social a chi è il più fico del bigoncio, come se l'uno e l'altro non ci fossero mai stati. E naturalmente Di Maio, che dopo Whirlpool prudenzialmente è andato in Cina, perché prima o poi anche gli operai nel loro piccolo si incazzano. Sta di fatto che il funerale dell'Ilva rischia di arrivare un filo tardi per la commemorazione dei defunti e quindi bisognerà aspettare l'anno prossimo. Intanto nel giorno dei morti 2019 ci si è dedicati a commemorare altri morti, per esempio a Brisighella, dove la giunta comunale di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ha commemorato i defunti della Repubblica Sociale. Brisighella, Emilia Romagna, così giusto per cominciare a farsi un'idea. E poi per esempio Ospedaletto Lodigiano, dove il sindaco ha fatto stampare un manifesto in onore degli eroi caduti, una grande foto del 1937 dove campeggiano il volto di Mussolini e di altri gerarchi del regime. Si tratta di un documento storico, si è giustificato il sindaco, e forse se è così è il caso di dirsi una volta per tutte che il magistero della storia l'abbiamo un filo sopravvalutato, visto i risultati che ha prodotto, visto che ormai ci insegna più a Renzulla di quanto non faccia la storia. Chi invece non ha bisogno di attendere il giorno dei morti per celebrare i propri cari è la curva del Verona, che già nell'aprile di quest'anno si è portata avanti col lavoro e ha festeggiato il compleanno di Hitler, una grande party celebrativo a cui hanno partecipato i figli di un Reich minore, dal Veneto Fronte Schinezza agli ultra dell'Hellas Verona appunto, con il coordinatore di Forza Nuova Luca Castellini che gridava alla folla: chi ha permesso questa festa, chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante ha un nome, e questo nome è Adolf Hitler. Guarda un po', lo stesso Luca Castellini, leader di quella curva veronese, che canta: siamo una squadra a forma di svastica, che bello se ci allena Rudolf Hess, e che domenica ha vomitato un po' del suo razzismo su Mario Balotelli, che non è mai stato un genio ma al loro confronto pare Einstein. Questo deprecabile razzismo da stadio, come diceva una vecchia vignetta di Altan, questo deprecabile razzismo da stadio che sta rovinando l'immagine di milioni di razzisti per bene. Ma qui, attenzione, di razzismo non si tratta, lo dice il presidente del Verona, secondo cui i cori della sua curva sono ironici e scherzosi, la stessa straripante ironia che ricordiamo in quei buontemponi di Goebbels e Göring, che se non avessero provocato milioni di morti sarebbero stati effettivamente più ridicoli di staglio e olio, che poi mica è solo la curva del Verona. Giusto per fare un altro esempio, domenica a Roma l'arbitro ha fermato la partita per i cori razzisti contro i napoletani. Cori razzisti contro i napoletani. Anche Salvini aveva cominciato così, però purtroppo nessuno in quel caso l'ha fermato, e infatti eccolo qui, a proposito di comici minori, a dirci che un operaio dell'Ilva vale 10 Balotelli, che però al fixing attuale vale a sua volta 1000 Salvini, e a definire la commissione segre sovietica come neanche Orwell, e qui via alle risate registrate. Non stiamo nemmeno a sottolineare quanto il voto sulla commissione segre abbia rappresentato una delle pagine più miserabili della nostra storia parlamentare, altrimenti poi ci danno dei radical chic. Sta di fatto però, come sapete, che poi a Liliana Segre ha telefonato la Meloni, bello scherzo di Halloween. Ci siamo astenuti, ha detto, perché noi difendiamo la famiglia. Probabilmente la famiglia Mussolini o forse la famiglia Adams. Comunque la lettura migliore di quella telefonata l'ha data Coma Girl per Spinoza. In un mondo ideale, ha scritto, Giorgia Meloni al massimo telefonerebbe a Liliana Segre per proporle di passare a Vodafone. Niente da aggiungere, chapeau. Forse ora bisognerebbe spiegare alla Meloni che mancano all'appello 6 milioni di numeri di telefono e che invece di mandare a memoria i numeri di cellulare farebbe bene a mandare a memoria quei numeri scritti sul braccio. Ma per ora basta così, anzi no, perché intervistato oggi dal Corriere della Sera, pure Salvini dice di volerle adesso telefonare. Senatrice, mi raccomando, se le appare un numero sconosciuto non risponda, è il classico tentativo di truffa agli anziani, e se proprio decidere di rispondere faccia l'accento svedese e dica che la signora purtroppo non è in casa. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming E alle 8 e 14 minuti di questo piovoso martedì mattina, guarda un po' che rispunta fuori addirittura Seven Nation Army. No, non è nostalgia e nemmeno un omaggio agli stacchi defunti. È che oggi il computer non funziona e quindi sono dovuto andare a raccattare nel barile vecchie cose, vecchi stacchi, quindi non scelta stilistica ma stato di necessità. Intanto la manovra economica continua ad essere una montagna russa di annunci e smentiti: tassa sulle merendine, tassa sullo zucchero, tassa sulla plastica, tassa sulle auto aziendali. Le variamo, non le variamo? Non piace a Tizio, non piace a Caio. E cosa dice Sempronio? Non lo so, vai a vedere su Facebook. Sì, no, boh, parliamone, vediamo, magari domani, intanto teniamola lì, vediamo l'effetto che fa, poi se ne discute, magari ne facciamo un'altra. Ok, va bene, allora fermi tutti, una proposta ce l'ho io. Ma perché? Per far quadrare i conti, invece di tante microtasse, non mettiamo un'unica tassa, una bella tassa sul razzismo. Risolveremo il problema del debito pubblico fino al 2314. Certo, evasione permettendo, perché il problema è che per far pagare le tasse agli italiani significa mettere in discussione la loro identità, un po' come il tortellino di pollo. Quindi non è detto che funzioni, però vuoi metterla la soddisfazione? Mi sa che non passa. A proposito di domenica sportiva, occhio che c'è un importante breaking news. Clamoroso il responso del VAR. Mario Giordano manca una zucca e si colpisce i coglioni. Sarebbe bello se fosse vero, ma invece non è andata così. Però l'avete visto, Mario Giordano invasato come quei predicatori che trituravano i dischi dei Beatles, prendere a colpi di mazza le zucche di Halloween che negano la nostra tradizione. Il prossimo capitolo magari sarà colpire a colpi di spranga la salsa di soia che è venuta qui a portarci via il nostro aceto balsamico. Comunque sono state scritte tante cose, spesso ironiche, a proposito del numero di Mario Giordano. Tra le tante cose ve ne leggo una che ha scritto Francesco De Collibus, che si intitola Fuori dal cloro, e comincia con una domanda. Sono stato il solo a notare che nel video in cui spacca le zucche quel traditore di Mario Giordano utilizza una mazza da baseball? Da baseball, schifoso esterofilo, non poteva usare un randello veramente italiano maschio al 100% come Salvatore Marino, o un asso di bastoni, un battipanni, un manganello della Digos, un maglio fiorentino del 1400, un autentico fascio littorio del ventennio, o la colossale nerchia di Rocco Siffredi amputata? Invece niente, hai dovuto per forza riproporre la stantia iconografia stelle e strisce del Vendicatore con la mazza da baseball, Charles Bronson e il detective Callaghan, il povero Anchorman che si fa giustizia da solo ancora nel 2019, seriously? Con il problema che Giordano è solo una copia, l'ennesima di un albero infinito di imitazioni, acculturazioni, scimmiottamenti, un riverbero a Cologno Monzese della TV commerciale americana spedita sull'etere da un tycoon italiano, ex presidente del consiglio, Mr. Jordan, pardon. Giordano ripropone cose già viste centinaia di volte negli Stati Uniti, dai quali rivendica un'indipendenza culturale brandendo mazze di uno sport che da noi nemmeno esiste. E se poi andasse più indietro, si scoprirebbe in quell'Halloween la festa scozzese di All Hallows Eve, ovvero la vigilia di Tutti i Santi, ovvero esattamente la stessa cosa che è da noi. E Hallow deriva dal tedesco Heilig, perché gli anglosassoni, se so pure sassoni, un motivo ci sarà, e la festa deriva da quella celtica di Samhain, che forse deriva da un'altra e un'altra ancora. E quando giochiamo a briscola bestemmiando dentro i bar dell'Oltre Popavese o di Forlì, credendoci unici, speciali e tradizionali, in realtà non siamo niente di tutto questo, siamo solo ignoranti, perché quel bar è comunque gestito dai cinesi e non sappiamo niente di niente, e tutti noi alla fine deriviamo da quella cazzo di Africa delle savane contro cui mo vogliamo erigere barricate, muri, torrette, corazzate, cacciatorpediniere, mettere i lager, mitragliare i barconi, le cavallette per Diana, perché non c'è niente di nuovo su questo cavolo di sfera chiamata Terra, e che se continui ad andare tanto verso a destra o a est, alla fine rispunterai da sinistra o ovest, e che siamo tutti fratelli, tutti, ed è una cosa bellissima e insieme bruttissima, perché tra Liliana Segre e i comandanti curdi ti ritrovi pure poi i leghisti e gli indemoniati che spaccano zucche di cartapesta con mazze da baseball avvolte nel tricolore in seconda serata. Così scrive Francesco De Collibus in questo pezzo intitolato Fuori dal cloro, che cosa possiamo aggiungere? Forse a questo punto nient'altro, magari che Renzi con il governo è un po' come Mario Giordano con le zucche di Halloween, ma questo potrebbe sembrare un filo, una forzatura. E allora facciamo una cosa migliore: di fronte a tutto questo prendiamoci un po' di bellezza, una di quelle canzoni che si ascoltavano tanto negli anni 80, si chiamava Sledgehammer, lui è Peter Gabriel. E poi nell'ultima pagina ci prendiamo un po' di spazio, come fanno alcuni giornali, per tornare sul tema dell'ambiente. Le 8:22, Peter Gabriel, Sledgehammer qui al Demone del Tardi. Dicevo, nell'ultima pagina parliamo di ambiente, anche perché oggi sulle prime pagine dei quotidiani avrebbe dovuto esserci una notizia che è vero, che è ampiamente annunciata, ma oggi è ufficializzata, ovvero l'uscita degli Stati Uniti dal Trattato di Parigi. Con oggi è ufficiale. Il problema è che la notizia, per quanto annunciata, la troviamo solamente in coda ad alcuni pezzi sparsi che sui giornali oggi raccontano di pezzi di mondo che vanno ambientalmente a rotoli. Repubblica, per esempio, scrive dall'India: scuole chiuse e mascherine, Delhi soffoca. Scrive Raimondo Bultrini: da anni la capitale dell'India, New Delhi, vive immersa nello smog e non da molto ha strappato a Pechino la fama di capitale più inquinata del mondo, ma non aveva mai raggiunto i livelli degli ultimi 4 giorni e non era mai successo che la Corte Suprema accusasse direttamente il governo e gli amministratori locali di aver permesso che si giungesse a un limite oltre l'emergenza. Da venerdì scorso i tassi di fumi nocivi, noti come PM2.5, sono tra le 7 e le 10 volte superiori al tollerabile. Le scuole ieri sono rimaste chiuse con un record di 5 milioni di mascherine distribuite ai bambini. Ieri la densa lattigine che ricopriva la città ha gettato nel caos il traffico aereo e molti voli sono stati cancellati o deviati. Tra i primi provvedimenti presi c'è stato l'uso delle targhe alterne e il blocco dei veicoli diesel, ma secondo i giudici si tratta di palliativi. Per i magistrati, infatti, il mito dell'inquinamento automobilistico come principale agente killer dell'aria è da sfatare. La loro relazione sottolinea come 4 distretti agricoli dello stato del Punjab, limitrofo a Delhi, contribuiscano da soli al 44% della combustione delle stoppie che soffoca la capitale. Altrettanto fumo carico di particelle inquiranti giunge dai campi bruciati dell'Ariana, altro stato ad agricoltura estensiva. Su questi vasti territori la bruciatura dei residui del raccolto precede una nuova semina. Le polveri sottili che si sviluppano in questa maniera avvolgono la megalopoli. Ad esse vanno aggiunte quelle prodotte dai cantieri, delle nuove costruzioni, dalle demolizioni ritenute dai giudici principali fonti di inquinamento. Tra i blocchi stabiliti in questi giorni c'è infatti anche quello dei cantieri. Intanto i contadini si difendono. Se i campi continuano a bruciare, sostengono, è perché il governo non li ha aiutati a diversificare i raccolti, non lasciando loro altra scelta se non dare fuoco alle stoppie. E in coda al pezzo, appunto, si legge che in una giornata così drammatica arriva anche la notizia che gli Stati Uniti hanno ufficialmente presentato all'ONU i documenti per uscire dall'accordo di Parigi sul clima, come annunciato mesi fa da Donald Trump. E allora andiamoci negli Stati Uniti, perché oggi se ne occupa il Fatto Quotidiano a pagina 20 e racconta delle Black Hills dei Sioux che ora sono nere di petrolio. Scrive Gian Piero Gramaglia: le colline nere non erano mai state così nere. Le Black Hills, nella lingua dei Lakota Pahasapa, corrono dal South Dakota fino al Wyoming. Si chiamavano così perché, viste da lontano, apparivano scure, tanto la vegetazione era fitta. Ora sono nere, ma di petrolio. La Keystone XL, la contestatissima pipeline che Barack Obama aveva bocciato, che Donald Trump ha riautorizzato e che le tribù della regione hanno inutilmente tentato di fermare, ha disperso quasi 400.000 galloni di petrolio nella contea di Walsh, nel North Dakota, l'equivalente di 1,5 milioni di litri. Non è la prima volta che accade. Nel 2017 l'oleodotto aveva già lasciato fuoriuscire oltre 400.000 galloni nel South Dakota, e da quando l'impianto funziona, cioè da 10 anni, è la quarta volta che si viene a sapere di una fuga. Sull'ambiente Trump, scrive ancora Gian Piero Gramaglia, ha fatto, se possibile, peggio che sui migranti o sugli accordi di disarmo denunciati e non rispettati, dall'uscita dall'accordo di Parigi contro il cambiamento climatico all'autorizzazione alle trivellazioni nell'Artico, dalla cancellazione o riduzione delle aree protette dei parchi nazionali all'autorizzazione dell'ampliamento del Keystone. Eppure i Sioux erano scesi sul piede di guerra. Nel febbraio del 2017 a Cannonball c'è stata una battaglia meno epica di quella di Little Bighorn. Gli indiani l'avevano persa, ma la guerra va avanti e l'esito resta incerto perché ambientalisti e una buona fetta dell'opinione pubblica sono dalla loro. Cannonball sta nel North Dakota, 1,000 miglia a est di Little Bighorn nel Montana. Lì era stato montato nell'estate del 2016 un campo per protestare contro la realizzazione di un braccio dell'oleodotto, il Dakota Access, che attraversa terre sacre alla tribù Sioux dentro la grande riserva di Standing Rock. Bloccata da Obama, l'opera era stata autorizzata da Trump e le corti federali avevano respinto i ricorsi d'urgenza. Ci furono arresti, una decina, alcune tende furono incendiate, ma non ci furono scontri con le forze dell'ordine né feriti. L'operazione di polizia era stata preceduta da un ultimatum. Molti manifestanti se ne erano andati senza opporre resistenza. Il governatore dello stato, Doug Burgum, aveva dato una spiegazione ecologica dell'autoritario repulisti: evitare che i corsi d'acqua dell'area fossero contaminati dai rifiuti del campo trascinati via dalle piogge in arrivo. L'inquinamento da oleodotto preoccupa evidentemente meno. Quindi questo è il racconto delle Black Hills dei Sioux. Il terzo pezzo invece che vi cito arriva a pagina 23 del Corriere della Sera, racconta di come convenga a tutti un Mediterraneo più pulito, perché vale 4,8 milioni di occupati. Si parla di un dossier, Business for Ocean Sustainability, che sarà presentato oggi a Milano. In dettaglio viene analizzato il Mediterraneo, che è uno dei più importanti ecosistemi per la biodiversità e porta anche ricchezza. Favorisce lo sviluppo di un fatturato annuo dei settori legati al mare stimato in 386 miliardi di euro, spiega Stefano Poguz, docente di Corporate Sustainability presso la Bocconi, con 205 milioni di valore aggiunto lordo e da circa 4,8 milioni di posti di lavoro. Anche per questo, preservare la salute degli ecosistemi marini e costieri costieri è fondamentale. Significa costituire l'habitat in cui le imprese possono svilupparsi e il nostro paese ne potrebbe beneficiare visto che siamo al centro del Mediterraneo. Le imprese, suggerisce il documento, devono svolgere un ruolo fondamentale nella transizione verso un'economia blu con tutto il vantaggio che questo può far guadagnare. Al momento però mi fermo qua perché abbiamo esaurito ormai il tempo a nostra disposizione, quindi mi preparo a dare la linea alla GR subito dopo la rassegna stampa internazionale e poi come sempre Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. E mentre si guarda al futuro del possibile del Mediterraneo e le sue economie blu, l'immagine che ci resta è quella con cui abbiamo aperto, ovvero l'Ilva incardinata di fronte al Golfo di Taranto con un futuro che non è esattamente sgargiante come quello possibile che in chiusura abbiamo raccontato attraverso questo rapporto. Intanto io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani mattina, magari avendo recuperato anche tutto il repertorio di suoni che appartiene a questa trasmissione. Ciao a tutti da Gianmarco Bacchi, ci vediamo tra 24 ore.